diciamo l'ultimo tema del nostro corso. La gente via via è andata calando, quindi com'è naturale, resta verso la fine.
Anche domani la metto.
Domani ce la metto, poi dopo daremo gli annunci. Con questa serata affrontiamo il tema dell'educazione, l'educazione dei bambini, che già avevamo affrontato in parte l'anno scorso, nell'altro corso, se ricordate, ci fu quel tema sulla violenza verso i bambini, che è abbastanza collegato, credo, al tema di questa sera. Quello che noi avevamo pensato era di capire se questo approccio non violento, questo approccio pacifico che noi cerchiamo di studiare, è applicabile, vive, ha dei metodi di applicazione nel campo dell'educazione. Crediamo di sì, anche perché la violenza contro i bambini sta crescendo in giro per il mondo e quindi bisogna fare delle scelte controcorrente. Il titolo del resto della nostra, del nostro corso, dei nostri tre giorni, è il bambino tecnologico e il bambino di strada. C'era dietro l'idea che ci siano due forme di violenza contro i bambini estreme, una di questo bambino ormai spossessato della sua fantasia dai sistemi tecnologici e l'altra di questo bambino spossessato della sua vita proprio nelle strade del Brasile. Qualcuno li ha anche conosciuti, ha visto questa realtà, molti di noi, anzi credo ne sappiano parecchio. Quindi l'idea è abbastanza drammatica, insomma, del titolo, però dobbiamo cercare di capire se c'è qualche cosa da fare. Ci guiderà questa sera nell'introduzione, perché il nostro modo di procedere è sempre lo stesso: prima un'introduzione un po' a ampio spettro e poi dopo una discussione che sarà mercoledì prossimo. Ci guiderà Patrizia Faudella, che è un'operatrice del campo perché è insegnante, ed è un'operatrice consapevole perché lavora in un movimento di cooperazione educativa che questi temi credo sia sempre imposti, e quindi ce ne parlerà in modo da introdurci in questa tematica. Ok,
allora già mi ha presentato. Mi chiamo Patrizia, faccio parte del Movimento di Cooperazione Educativa e come dico anche nella premessa, il discorso della cooperazione per noi è un discorso molto importante, molto legato a questo discorso dei bambini, di quelli che sono i bisogni e i diritti dei bambini, nel senso che il nostro lavoro è improntato su un discorso cooperativo, cioè per esempio lavorare in gruppo, lavorare insieme. E quando uno dice lavorare per la pace, noi diciamo soprattutto lavorare anche nella pace, cioè nel senso di un lavoro dove i ragazzi si scambiano le loro idee, dove possono ricostruire le loro storie, dove se le leggono, dove se le, diciamo così, non sono soli nei loro ricordi, non sono soli nel ricostruire la propria memoria, perché noi tutti tante volte diciamo, proviamo a parlare con i bambini, diciamo delle cose, proviamo a vedere che cosa riguarda la loro famiglia, la loro storia, eccetera, senza poi renderci conto che a volte può essere molto faticoso ricordare, no? Mentre invece ricordare collettivamente, forse ricordare in gruppo, ricordare insieme agli altri, forse è un po' meno doloroso, forse si riesce a fare dei passi un pochettino meno pesanti, meno dolorosi. E questo per quanto riguarda il lavoro che noi facciamo e quindi anche questo collegamento con questo approfondimento sui bisogni dei bambini. Io personalmente ho fatto parte della Commissione Internazionale dei Diritti dei Bambini, sempre del Movimento di Cooperazione Educativa, perché come educatori ogni estate ci raduniamo in un paese diverso e di solito a queste riunioni fanno parte anche educatori, operatori di altre nazioni come il Brasile, come la Colombia, come l'Europa che invece... E in questi incontri, anche proprio dall'esperienza che ho fatto, era uscita fuori una questione molto importante, che rispetto ai diritti dei bambini c'erano come dei diritti primari e dei diritti secondari, cioè dei bisogni, diritti o bisogni primari e diritti bisogni secondari. Mentre gli educatori del Brasile giustamente dicevano lì è una questione di vita, una questione di fame, una questione di sopravvivenza, rispetto all'Europa, diciamo così, il diritto al bisogno sembra più secondario. Io dico secondario anche se per me poi profondamente non lo è, però certo viene a colpo d'occhio di dire che per esempio per noi è una questione di violenza, è una questione di oppressione, è una questione di maltrattamento, è una questione di qualità della vita che non viene rispettata. però è, diciamo, secondario rispetto al discorso dei bambini che stanno in America Latina, che stanno in paesi che noi ben conosciamo in questi giorni, Jugoslavia, eccetera. E queste due, diciamo, parole del titolo che sono uscite poi telefonicamente parlando con Patrizia, che avevamo detto il discorso del bambino tecnologico e il bambino che è un bambino, io chiedo così parlando per telefono, ma poi ne abbiamo fatto, gli diceva lei, invece ne avevamo fatto un convegno, più che il bambino tecnologico, cioè il bambino usato, consumato, che vive diciamo così in una famiglia strutturata sul consumismo, che vive in una famiglia dove un diciamo così la stessa famiglia non riesce più a mediare nulla perché oramai è inserita in questo meccanismo perverso. Noi parliamo soprattutto diciamo che è un bambino trasparente. Ne abbiamo fatto un convegno con invece la Amnesty International, dove appunto risultava questo bambino non visto, questo bambino non considerato, questo bambino profondamente non amato in fondo, perché quelli che sono i suoi bisogni più piccoli noi oramai come adulti ce li siamo scordati, perché erano pure i nostri di quando eravamo piccoli, però ce li siamo scordati e non abbiamo proprio più il senso di quali sono veramente le loro piccole cose. E abbiamo fatto questo confronto, c'era la Rita Saul dell'università, poi c'era Amnesty e poi c'era Telefono Azzurro e poi c'eravamo noi. Ed è stato un incontro molto interessante. Vorrei leggervi l'introduzione un secondino, che è un breve racconto, una piccola storia che si intitola Giacomo di Cristallo e che credo che sia, per chi sta a contatto con i bambini, anche interessante leggerli, proprio per capire questo discorso, che da una parte è un discorso di un bambino non visto dai genitori, in questo senso trasparente, in un altro senso è il bambino che rispetto alla sua identità invece mantiene una trasparenza, quello che una volta si dice un bambino adamantino, un bambino trasparente, un bambino che sente ancora la vita e sente ancora determinati valori. E, il brano è preso dalle favole al telefono di Rodari, quindi sicuramente molti di voi lo conosceranno, ma può darsi che non vi siete soffermati su questo brano, che è molto interessante rispetto alla tematica che stiamo trattando oggi. Io non l'ho allegata agli altri perché non ci ho assolutamente pensato, è venuto dopo in mente. Si intitola Giacomo di Cristallo. Una volta in una città lontana venne al mondo un bambino trasparente. Attraverso le sue membra si poteva vedere come attraverso l'aria e l'acqua. Era di carne ed ossa e pareva di vetro. E se cadeva non andava in pezzi, ma al più si faceva sulla fronte un bernoccolo trasparente. Si vedeva il suo cuore battere, si vedevano i suoi pensieri guizzare come pesci colorati nella loro vasca. Una volta per sbaglio il bambino disse una bugia. E subito la gente poté vedere come una palla di fuoco dietro la sua fronte. Ridisse la verità e la palla di fuoco si dissolse. Per tutto il resto della sua vita non disse più bugie. Un'altra volta un amico gli confidò un segreto e subito tutti videro come una palla nera che rotolava senza pace nel suo petto e il segreto non fu più tale. Il bambino crebbe, diventò un giovanotto, poi un uomo, e ognuno poteva leggere nei suoi pensieri e indovinare le sue risposte quando gli faceva una domanda prima che aprisse bocca. Egli si chiamava Giacomo, ma la gente lo chiamava Giacomo di Cristallo, e gli voleva bene per la sua lealtà, e vicino a lui tutti diventavano gentili. Purtroppo in quel paese salì al governo un feroce dittatore e cominciò un periodo di prepotenze, di ingiustizie e di miseria per il popolo. Chi osava protestare spariva senza lasciar traccia. Chi si ribellava era fucilato. I poveri erano perseguitati, umiliati e offesi in 100 modi. La gente taceva e subiva per timore delle conseguenze. Ma Giacomo non poteva tacere. Anche se non apriva la bocca, i suoi pensieri parlavano per lui. Egli era trasparente e tutti leggevano dietro la fronte pensieri di sdegno e di condanna per le ingiustizie e le violenze del tiranno. Di nascosto poi la gente si ripeteva i pensieri di Giacomo e prendeva speranza. Il tiranno fece arrestare Giacomo di Cristallo e ordinò di gettarlo nella più buia prigione. Ma allora successe una cosa straordinaria. I muri della cella in cui Giacomo era stato rinchiuso diventarono trasparenti e dopo di loro anche i muri del carcere e infine anche le mura esterne. La gente che passava accanto alla prigione vedeva Giacomo seduto sul suo sgabello come se anche la prigione fosse di cristallo e continuava a leggere i suoi pensieri. Di notte la prigione spandeva intorno una grande luce e il tiranno nel suo palazzo faceva tirare tutte le tende per non vederla, ma non riusciva ugualmente a dormire. Giacomo di Cristallo, anche in catene, era più forte di lui, perché la verità è più forte di qualsiasi cosa, più luminosa del giorno, più terribile di un uragano. E questo era il secondo senso dato invece al discorso del bambino che io dicevo trasparente, quindi una trasparenza rispetto all'adulto nel senso di non visto, una trasparenza rispetto al bambino che ha questo potere che noi forse nel tempo poi ci scordiamo e ci dimentichiamo. E in tutto questo discorso quindi io volevo mettere un attimo in evidenza come è importante che noi stiamo un attimino attenti a quelli che sono i piccoli bisogni dei bambini, non solo quando cominciano a venire a scuola alle elementari, ma quando sono piccolissimi. Noi pensiamo che per esempio a 0 anni il bambino appena nato, pochi giorni, ho visto una mamma con una bellissima pancia, non abbia ascolto, non capisca. È uno dei più grossi sbagli, spesso i genitori cominciano a parlare quando lui parla. Parlare quando non parla l'altro è più difficile. E invece in effetti bisognerebbe, e questo sembra una cosa scontata, ma non succede così facilmente. Non succede con i bambini piccoli come non succede con i bambini in difficoltà, per esempio, che gli si parla ugualmente, per esempio bambini afasici, bambini che non parlano, anche se loro stanno zitti gli si parla. Sicuramente loro, delle 100 cose che noi diciamo, ne capiranno 5, ne capiranno 10, ma questo non ha nessuna importanza rispetto alla loro crescita. E usare queste piccole cose significa anche un attimino staccare, preservare il bambino da quello che è, io lo chiamo abbastanza, una certa distruzione, un certo appiattimento che dà questa... questo mondo, diciamo così, tecnologico e consumistico, questa dispersione, questa dissoluzione di alcuni valori interni profondi, non intendo solo valori morali, intendo proprio di una vita interna più profonda. E volevo fare un attimino, una piccola, perché devo presentare il materiale che non è poco. Quale ruolo gioca l'educatore in tutto questo discorso che ho fatto fino adesso? Io ho parlato prima di lavoro di gruppo, per esempio, ho parlato prima di importanza di bambini che si scambiano la loro storia, importanza di una, qui ho portato un lavoro che abbiamo fatto, importanza di una ricostruzione della memoria. Che cosa serve ricostruire? Cosa serve andare indietro con un bambino nel tempo e ricostruire il suo spessore? Il suo spessore che noi chiamiamo storico, fra virgolette. Adesso è messo anche nei nuovi programmi. Nei nuovi programmi è messo un po' con un'area scientifica, che è molto tecnologica, io trovo, ancora una volta. Quello che noi vorremmo dire è leggermente diverso. Andare indietro, ricostruire con la memoria, ristrutturare un attimino un discorso di identità del bambino. Il bambino viene a scuola con una serie di, con una forte affettività, con un bagaglio suo di conoscenze, di profondità, di memoria, di ricordi, di sofferenze e di felicità che noi purtroppo non conosciamo, non valutiamo subito all'inizio. Prendere invece in mano tutta questa parte affettiva, tutto questo grosso bagaglio che il bambino ha, significa invece ridargli un discorso di identità, oppure se non l'ha ancora strutturata, aiutare a strutturarla. Io come secondo lavoro faccio il consulente psicopedagogico e spesso mi trovo in situazioni dove il mio lavoro è proprio questo, cercare lentamente di ricostruire l'identità in molti modi, con molti mezzi e strumenti, dalle sabbiere alle immagini, alle fotografie, alla loro storia, al loro racconto, perché credo che sia fondamentale per il bambino tornare indietro nella memoria, strutturare un'identità. A questo punto il terzo passaggio è far valere i propri bisogni. Perché sennò ci troviamo, sia da piccoli che da grandi, noi per primi con la grande difficoltà di farli valere i propri diritti. Cioè spesso uno dice non ci ho pensato che avevo questo diritto, non ci ho pensato che avevo questo bisogno, ma non ci ho pensato perché fino da piccolo non mi hanno aiutato a costruirmi uno spessore, un'identità, una richiesta di bisogni. Quindi se non me l'hanno insegnato da piccolo, da grande farò sempre più fatica a dire le mie richieste. E in tutto questo l'educatore che ruolo ha? Secondo me non ha un ruolo terapeutico. Io per esempio lo distingo molto, il mio ruolo come insegnante, sono insegnante elementare, il mio ruolo come insegnante dal mio ruolo quando lavoro nello studio, sono due ruoli diversi. L'educatore per me non è un terapeuta, per me non ha questo, può essere un osservatore, questo sì. Un ruolo importante è che deve osservare tutto quel mondo che io chiamo nascosto e che molte persone chiamano nascosto, tutto il discorso che il bambino, io quest'anno per esempio ho due prime, che chiaramente come viene a scuola fa col corpo, non fa con la testa, non fa con le parole solamente, fa soprattutto con il corpo, con i movimenti, con l'affettività, con le emozioni, quindi imparare a osservare questo. L'altra cosa importante, l'altro ruolo dell'educatore è per esempio quello di imparare a domandare. Quindi osservare, domandare sempre al bambino prima di dare una risposta. Questo nelle piccole cose come nelle grandi. Provare sempre a dire come la vedi tu questa cosa, anche se è una cosa difficilissima. Che ne pensi tu della pace? Chiedere a un bambino di prima, che ne pensa della pace? Che cosa pensa che sia? Per esempio abbiamo fatto l'altro anno un convegno con la Caritas, chiedere a dei ragazzi che significa interculturalità, multiculturalità, transculturalità, che sono parole difficili, ma i bambini di quarta e di quinta rispondono in una maniera, secondo me, molto più forte, molto più vera, molto più spontanea. Ecco, in questo senso io intendo il domandare, risalire sempre prima al bambino, prima di dare noi frettolosamente delle risposte. Perché? Perché come adulti, perché come educatori, perché come madri, perché come padri, siamo abituati come nel tentativo di proteggerli, aiutarli, a dargli immediatamente noi delle risposte. Non abbiamo imparato forse a domandare prima di dare. E questo mi sembra un altro ruolo molto importante, oltre quello dell'osservare. L'altro discorso che volevo fare era invece quello dell'ascolto proprio, e in un certo senso del silenzio. Sembrano quasi due termini. Del silenzio l'ho aggiunto adesso perché mi ha interessato molto approfondire questo tema proprio del silenzio nel rapporto col bambino. Imparare ad ascoltare, io lo intendo proprio quasi in questo senso, sì, quasi in un termine psicanalitico, cioè imparare ad accogliere, imparare a contenere, imparare ad aspettare, imparare anche a sopportare certe ansie e certe domande e certe angosce che i bambini ci portano, e quindi non averne paura. So che non è facile, molto difficile non avere paura dei bambini, sembra un assurdo, paura di che? Eppure i bambini hanno una tale carica, una tale ricchezza interna che a volte secondo me spaventa questa cosa. Quindi imparare ad ascoltare, la terza cosa. E l'ultima è imparare, io l'ho messa nelle cose, queste riflessioni in tutti i casi le troverete, però ne volevo parlare con molta serenità qui, imparare a rispondere. Anche rispondere non è una questione facile, per un educatore è una cosa complessa. rispondere io intendo, dopo aver ascoltato molto bene, riuscire a restituire quello che ci hanno detto i bambini, riuscire a restituire a specchio, come dire, tu mi hai voluto dire questa cosa, ho capito bene, e allora restituire perché si è ascoltato bene. Ecco, questo è il quarto ruolo fondamentale che io penso, nell'ambito di questo discorso, della tematica di oggi, lo reputo fondamentale. Quello che riunisce un po' tutto è che in questo senso, salvaguardando, diciamo così, questi quattro modi di rapportarsi col bambino, l'educatore diventa in un certo modo garante della comunità. Nel senso che è lui che garantisce, diciamo così, un filo, un percorso nella comunità, è lui che garantisce le varie anche individualità, i vari rispetti del bambino, è lui quello che io chiamo semplicemente il garante della comunità. Nell'89 c'è stata la convenzione, voi sapete, è stata firmata la convenzione dei diritti del bambino, però il cammino è ancora molto lungo e molto difficoltoso da percorrere. Di fatto, se noi andiamo nelle scuole, la convenzione dei diritti dei bambini, e chiediamo nelle classi se è stata letta la convenzione dei diritti dei bambini, la convenzione dei diritti dei bambini non si conosce. E questo a livello di elementari, non parliamo a livello di scuola dell'infanzia e neanche a livello di ragazzi delle scuole superiori, forse qualche cosa, qualche cosina di più, ma molto poco. Quindi è un percorso completamente da fare, sia rispetto agli adulti, e secondo me bisogna prevedere le associazioni, tutte le persone che possono riuscire a organizzare, per esempio bisogna prevedere dei corsi proprio di aggiornamento, ma non tanto sui parlare dei diritti dei bambini, ma proprio che cosa ne sappiamo noi, farci proprio dei laboratori, che cosa noi pensiamo che il bambino abbia diritto a che cosa. Cioè la nostra parte come adulti, perché io spesso quando mi trovo a parlare della Convenzione dei diritti dei bambini, o dei diritti del bambino, o dei bisogni dei bambini, la prima cosa che mi sento rispondere è: sì, ma hanno anche dei doveri. Sì, lo so. Sì, questo lo so. Difatti è tanto è vero che hanno dei doveri che dopo ve lo farò vedere, in questo lavoro che hanno fatto invece i bambini, che avevo fatto anni fa con i bambini, i loro diritti, i diritti dei bambini, loro hanno scritto quali diritti pensavano di avere. E dopo lo vedremo dal lavoro complessivo. Un bambino africano del Camerun ha scritto: io ho il dovere di obbedire a mamma, io ho il dovere di stare, cioè lui completamente aveva scambiato la parola diritto con la parola dovere, e mi ha fatto un testo tutto sui doveri. Cioè voglio dire, come è difficile poi proprio distinguere a volte invece per i bambini questa assumersi la questione del diritto, no? Vorrei adesso poco fare una un passaggio indietro e invece dire due parole su questo, su un passaggio indietro nel senso allargare un po' il discorso e dire due parole invece su quello che, come questa società vede questo bambino tecnologico, questo bambino senza diritti, questo bambino per me trasparente, questo bambino non visto. Siccome per quello che mi sembra oramai di capire e di leggere, mi sembra che la società di oggi stia molto razionalizzando il bambino, lo stia facendo diventare un piccolo adulto che praticamente usa in maniera forte la ragione. Quello che la società oggi, secondo me, è il modo nel quale la società oggi vede il bambino è un pochino, o in questi due modi, o lo enfatizza, nel senso che lo vede come il futuro, il bambino del domani, quello che farà cose spaventose, che usa il computer, che oramai è diventato un mago, un drago, usa il video. Spesso a casa, se noi dobbiamo usare degli apparecchi, ci rivolgiamo ai nostri figli, perché loro sì, sanno usare apparecchiature elettroniche, eccetera. Quindi questa enfatizzazione del bambino che è bravo, è tecnologico, è razionalizzante, che mi sta anche bene la razionalizzazione, non sto dicendo che allora una parte scientifica, dare una scientificità per esempio a un percorso didattico educativo non sia buono, non voglio dire questo, è l'esasperazione di questo che mi spaventa, e quindi la società che lo enfatizza, questo bambino esaltandolo, oppure purtroppo quello che dicevo prima, non lo vede, non riconosce tutta la sua sfera affettiva, emotiva più profonda, e purtroppo ci sono situazioni pesantissime che noi conosciamo di violenza, di maltrattamenti, di oppressioni, di, e che è tutto, tutto l'altra faccia. Quindi nega completamente la presenza del bambino, non lo vede per niente, non gli dà un'identità, non gli dà un bisogno. Datemi poi un termine se mi, quando mi devo fermare, no, perché no, vai, io vai, non
me ne vado.
E anche rispetto alla scuola, purtroppo oggi il bambino è rimasto ancora, devo dire, per me che lavoro nella scuola, non so se ci sono colleghi della scuola elementare, purtroppo in molte classi un bambino sul quale imprimere, mettere un segno, dargli il nostro modo di vedere le cose e di insegnare. E quindi trattarlo come una pagina bianca, sulla quale noi scriviamo, non è lui lo scrittore. Quindi il bambino ancora una volta non è l'attore, ancora una volta è uno spettatore, ancora una volta è trasparente. E quindi la società è così, la scuola è così, la famiglia in fondo profondamente è vero, è inutile che noi diciamo forse è scontato, no, però è vero, statisticamente provato che 4-5 ore le passa davanti alla televisione. Che spesso se ne va girando e la pubblicità in televisione è quello, i cartelloni per strada sono quelli, cioè un lavaggio del cervello in continuo gli viene fatto, quindi anche rispetto a questo, voglio dire, il bambino ha pochi riferimenti. Questo non significa che noi ci dobbiamo demoralizzare e pensare che noi questo bambino ci uscirà male, oppure chissà che ne sarà. Io questo lo dico, come dire, stiamo un attimo attenti a queste poche riflessioni, perché forse ci possono servire. O addirittura, come dice Postma, che l'infanzia è scomparsa. Io non credo a questa esasperazione, credo che l'infanzia ancora sia bella viva, la vedo nelle classi, la vedo nei bambini. Sta a noi, oramai delle generazioni, io mi reputo un po' delle generazioni più vecchie, non delle più giovanissime, e a quelle giovani invece cercare di strutturare, di prendere il bambino nella sua complessità, di strutturargli una buona ricostruzione di se stesso, di salvaguardare alcuni valori fondamentali, soprattutto i suoi valori interni, io questo continuo a pensare, e quindi di lavorarci come genitori, come insegnanti, come educatori, come terapeuti, se facciamo i terapeuti. E allora per questo motivo ho portato un lavoro che adesso a mano trasporteremo, tanto l'ho messo in ordine, che parla appunto di questo discorso di come partire da un discorso di identità e con quali mezzi. Poi nel fascicolo avrete un po' tutta la spiegazione del lavoro. Come partire da un discorso di identità, forse lo possiamo anche tenere qua dietro, che tanto me lo ripeto pure io, sì, che mi rileggo anche di... Allora, questo è un lavoro per gli insegnanti, questo è un lavoro iniziato in prima, io volevo mettere la mostra che girava, non mi è stato possibile, quindi spiego un attimo come è strutturata in tre parti fondamentali. La prima parte riguarda la ristrutturazione dell'identità personale, cioè l'io e i compagni e in tutti i casi un discorso di identità, quello che ho chiamato identità personale. Secondo, ci sono tre cartelli sull'identità personale, questo è un discorso generale, poi c'è un discorso sulle mani, che è un'altra parte vitale del corpo, e poi c'è un discorso sugli occhi, questo riguarda i tre cartelloni sull'identità personale. Poi ce ne stanno altri tre che invece riguardano l'identità familiare, quindi come è vissuta la figura materna, come è vissuta la figura paterna, come quella dei nonni, e questi sono altri tre cartelloni, e poi invece qual è invece il discorso riferito alla casa, quindi all'identità che io chiamo culturale, cioè la casa vista da dentro, la casa vista da fuori, e poi rispetto a se stesso, rispetto alla famiglia, rispetto alla propria casa, quali sono i bisogni dei bambini. Quindi tutto un lavoro sui bisogni. Ecco, questo vi ho dato prima la panoramica generale del lavoro per capire poi la strutturazione e il perché è stato fatto, già abbastanza l'ho detto, però si capirà meglio mentre lo spiego. I bambini inizialmente hanno fatto le loro pitture. Questa è una bambina mongolina, l'ho messa per far vedere anche il discorso che avevo affrontato anche in altra sede, come poi se è importante un discorso di ricostruzione di identità per i bambini normali, per i bambini in difficoltà è fondamentale. Lei su tutto questo discorso dell'identità ha avuto una fortissima partecipazione. I bambini si dipingevano come si vedevano e dove si vedevano e nella situazione che loro dicevano. Per esempio lui dice: io mi sono fatto l'occhio nero perché l'anno scorso ce l'avevo. Sono geloso della ragazza mia perché si bacia sempre con gli altri ragazzi. E in prima era. Oh, questa è la scrittura di fatti con le strisce. Adesso non posso fare la questione didattica perché andrei un po' fuori. Però si descrivevano prima a matita, poi le ripassavano col pennarello, io le scrivevo sul foglio, loro le copiavano. Certo, era un inizio di prima, era dicembre, gennaio, però già i bambini erano abbastanza avanti. E la bambina, l'altra, ha scritto: io sono bella perché ho il naso piccolo. Lei ha detto: io ho la bocca piccola, mi piace molto giocare con mio fratello più grande, mi piace che mamma mi compra i fiocchi per i capelli. E difatti lei si era fatta e ha fatto una cosa molto gioiosa, in effetti era una bambina gioiosa. Da questi ritratti, poi a mano, questi ritratti venivano appesi tutti quanti nella classe. Dico questo perché invece è importante rispetto al procedere del lavoro. Venivano visti, venivano letti, era come un giornale murale. Ogni bambino passava, leggeva, guardava, interessava la storia dell'altro. La storia diventava collettiva. Questi testi venivano letti collettivamente. Poi ho deciso di fare le foto in giardino, cioè ogni compagno fotografava un altro compagno nel posto che voleva, nella posizione che voleva. Lei si era arrampicata sull'albero, lei si è messa in un'altra posizione e poi abbiamo fatto, diciamo così, tutto un lavoro di fotografia e disegno, cioè l'immagine che io ho di me e la realtà, quello che io realmente sono. In questo passaggio manca un secondo lavoro che è: io sono questo, come vorrei essere. Questo lo vedrete nella parte dei genitori, non l'ho riportata su questa. E il vorrei rispetto al sono è molto importante dal punto di vista educativo. Cioè un discorso importante è prendere coscienza di come io sono. L'altro discorso importante è come vorrei essere, perché è la strada del cambiamento. Cioè che cosa vorrei cambiare di me? O che cosa non vorrei assolutamente toccare, perché mi sta bene tutto e non vorrei apportare nessun tipo di cambiamento. Un cambiamento avviene solo, una trasformazione secondo me avviene solo se noi i due termini riusciamo a mettere tutte e due, il termine reale e il termine fantastico sul piatto, non solo il termine fantastico. Allora, questo è il primo. Li puoi prendere anche tutti e due, Gianni, così. Ecco, sì, si prende tutti e due, così li scorro tutti e due. No, no, già li hai presi tutti e due. Sì. Mi è preceduto della corsa. Allora, l'altro lavoro, avevo aperto con i piccoli di prima sempre, laboratorio di fotografia, è ancora funzionante nella scuola. E è una tecnica semplicissima, si può usare anche a casa, si può usare in qualsiasi come strumento. Io amo la fotografia fondamentalmente come mezzo e come strumento rispetto al discorso di identità. E in tutti i casi qui era basato sul mettere, prima era stata fatta una conversazione a che cosa servono le mani, che ci facciamo con le mani. È riuscito a fare un forte discorso sulla manualità, su queste mani non usate, su questi bambini che, come dico, vengono a scuola con la testa, e invece è riuscito a fare tutto il discorso delle mani. E allora gli avevo fatto la domanda: prima di tutto guardiamocele queste mani. Sembrava scontato, ma non era. E poi siamo scesi giù in sala, nella stanza fotografica, ognuno metteva la macchina sotto l'ingranditore, la mano sotto l'ingranditore nella posizione che voleva. La richiesta era questa: mettila come vuoi, nella posizione che vuoi, facendo un gesto che ti piace fare, che fai di solito. E quindi da questa parte, di un altro colore, c'è segnato la descrizione della mano, mentre di qua c'è disegnato il perché la mano è messa in questa posizione. Per esempio, questa mano qua, lui ha detto: io ho messo la mano così perché dormo con i pugni chiusi. È interessante perché io avevo invece, per esempio, colto in questa immagine l'idea di una violenza. Per fortuna, come dicevo prima, ho aspettato e ho domandato, perché sennò probabilmente avrei distorto qualche cosa che il bambino non mi avrebbe forse più detto. Era proprio l'esatto contrario: lui tiene il pugno così perché dorme così, con i pugni sotto il cuscino. Non era un'immagine di violenza. Quest'altra bambina ha detto: io ho messo la mano a carezza come quando la faccio a mio cugino che è piccolo. Mi piace mettere la mano così perché mi ricorda quando suono l'organo, perché mi sembra di stare in mezzo alla banda. Lui suonava l'organo nella chiesa. Questo, leggo solo questa perché è interessante rispetto a quello che noi diamo scontato sul corpo. Questa invece era la parte reale. La mia mano è fatta con le dita. Io faccio una carezza a mio fratello perché mi piace farla. No, ce n'era un altro che era più interessante. Ho due puntini sulla mano e è ruvida. Io con le mani ci gioco con il Lego e mi appoggio, tocco dappertutto. Quando vado in bicicletta mi tengo forte con le mani perché mi alzo con i piedi dal sellino. La mia mano è pulita, è di colore rosa, rosa e gialla. Le unghie sono corte perché me le taglia mamma. Mi nascondo dietro il frigo e con la mano mi piace tirare il giacchetto di papà. La mia mano è fatta con la pelle. Cioè, voglio dire, quello che noi diamo per scontato invece non è dal punto di vista scontato. Questo invece, sempre con la fotografia, è un lavoro, ed è il terzo cartellone dell'identità personale, è un lavoro fatto sugli occhi. Il primo lavoro che facemmo era i miei occhi, provo a disegnare. Io poi gli avevo fatto tre domande che a questo punto ho proprio radunato e fatto per tutte e due le sezioni, che era i miei occhi, gli avevo chiesto come sono, che espressione hanno e che cosa guardano di solito. E ne leggo una e lui mi ha detto: i miei occhi sono marroni come il pelo del cavallo. Sono fatti a forma di osso che sta dentro l'albicocca. Che espressione hanno? Sono coraggiosi e diventano celesti perché non hanno paura dei più grandi di me. Sono allegri quando mia madre mi fa da mangiare la frittata. Che cosa guardano? I miei occhi guardano tutto meno il buio. Mi piace guardare cosa c'è dentro le nuvole e quando fanno uscire l'acqua. Questo è stato un lavoro di un interesse unico che adesso mi sto un attimo rivedendo e ristudiando, perché è l'emersione proprio di parti, di bisogni, di emozioni, di forti affettività che va salvaguardata, quello che dicevo un attimino prima. E come poi il colore, per esempio, anche qui rispetto al colore degli occhi, c'entrasse moltissimo, perché loro facevano, per esempio, rispetto ai sentimenti, una trasformazione continua fra l'occhio nero o marrone e l'occhio celeste. L'occhio celeste era sempre quello, in tutti i casi, della serenità, della gioia. Quando erano felici, molti gli veniva questa idea del cambiamento dell'occhio, diventavano celesti, altrimenti sono scuri. Questo lo possiamo mettere via. Ecco, fatto. Calcolate che io adesso qui ho portato tre esempi, ma questo era un lavoro fatto su due sezioni ed erano all'incirca un 54 bambini. Quindi ho dei fascicoli abbastanza alti che mi sono riproposta di scriverci un attimo quest'estate, perché credo che meriti un attimo di approfondimento, anche di riflessione. Per ora me lo ritrovo così, ma
Oh, questo è il lavoro sulla madre. I bambini erano in seconda qui, hanno voluto cambiare lo strumento, la fotografia sempre. Loro attaccavano la fotografia dove volevano, in genere l'hanno attaccata quasi tutta, tutti verso l'angolo, alcuni invece no, se, a caso sono di queste tre. E poi mi hanno detto, maestra, facciamoci come i fumetti. E qui rientra il discorso del tecnologico, in tutti i casi, dell'idea che loro hanno questo bisogno in tutti i casi di agganciarsi a qualche cosa che è il mondo che loro, nel quale loro stanno. Per questo io penso che dire che i cartoni animati non vanno bene, non va bene esattamente. Cioè, in fondo il loro mondo è quello, loro hanno dei valori, li hanno posti, diciamo, in un altro posto che una volta per noi erano le fiabe. Oggi invece tutto l'immaginario sta da un'altra parte, però è pure vero che anche quello gli serve. Quindi loro si sono serviti praticamente di questi filmati, hanno attaccato la fotografia e poi rispetto alla ricostruzione, questa è la ricostruzione dell'identità familiare, hanno cominciato a scrivere sulla madre varie frasi, alle quali poi corrispondono, dopo casomai ve lo vedete con calma, delle, diciamo così, delle scene familiari, molto interessanti, quasi tutte con i fumetti, quindi quasi tutte parlate. E mia mamma è felice quando vado a casa perché è passato tempo e non ci siamo viste. Mia madre ha i colpi di sole. Mia madre è molto coraggiosa perché combatte i problemi della famiglia. Mia madre lavora molto fino alle 8. Mia madre cucina tante cose buone da mangiare perché è brava a cucinare. Mia madre è buona con me, mia sorella e mio papà, cioè ci fa tante coccole. Questo bambino invece, volevo un attimo dirlo, aveva scritto, mi ricordo, una frase che mi aveva molto travagliato, c'era una famiglia di 7 persone e lui alla fine aveva scritto: mamma sta molto spesso a casa con Elena perché non ha abbastanza soldi per la spesa. E questo lo dico perché rispetto al fatto che a volte nel fare questa ricostruzione possono uscire delle difficoltà notevoli, che ci troviamo a dire che faccio adesso. La scelta aspetta sempre al bambino. Il bambino alla fine, ho detto, dico, ma se tu lo metti, sai che quest'album va a casa, magari mamma se dici questa cosa, e lui ha detto no, ma è... E l'ha voluta mettere e quindi io l'ho rispettata. Però voglio dire, ci sono anche delle difficoltà, bisogna essere abbastanza calmi e equilibrati per riuscire a non andare troppo né da una parte né dall'altra. Questa è la madre. Quando finisce questo? Io l'ho portata perché pensavo che più che parlata e raccontata, in effetti fosse più buono vedere che parlare. Sarà che io sono un po' stanca del parlare. Oh, questo invece è sul padre e qui ho fatto una richiesta di fotografia interna, nel senso, gli ho detto, proviamo a chiudere gli occhi. E dico la stimolazione se ci sono insegnanti, perché può essere utile a livello lavorativo. Chiudiamo un attimo gli occhi e vediamo come vedi tu papà, dove lo vedi, e lo fotografi come se usassi una macchina fotografica come abbiamo fatto fino adesso. Questo è un papà impiegato, senza dubbio, non mi ricordo. Sì. Che faceva mio padre, ecco, questo me l'hanno bagnato, il lavoro, però in tutti i casi si legge uguale. Com'è? Mio padre è molto buono. Quando gli dico se mi prende in braccio, lui dice sempre di sì. Poi quando gioca con mamma è sempre allegro, perché certe volte si arrabbia con me. Però certe volte si arrabbia con me. Quando sta in ufficio parla con il papà di Anna e si mette a ridere. Cioè questa è una classica, se l'avesse visto Ciampi, di una persona che lavora al ministero. Allora, qui invece ho riportato l'altra immagine di come vorrei che fosse papà. Leggo questo perché è molto interessante. Questo è com'è e questo è come vorrei. E lui dice, mio papà, questo bisogna un attimo stare attenti, perché il com'è e il come vorrei si vede proprio la trasformazione. Com'è? Mio papà è forte e anche buono, perché quando gioca a pallone lui mi dice fai gol. Papà è gentile perché quando io stavo male c'era la neve, lui è sceso e mi ha portato a casa una palla di neve con un regalo. Lui lavora con i cavalli, pulisce la stalla e dà da mangiare ai cavalli. Il mio papà, quando stiamo mangiando e abbiamo finito di mangiare, lui prende tanti cioccolatini e ce li dà. Questo è il padre che porta i cioccolatini alla famiglia quando hanno finito di vedere la televisione. Poi nel come vorrebbe questo, come vorrebbe che fosse, dice: il mio papà vorrei che fosse un po' più serio e più ordinato. Mio papà lo vorrei che si interessasse di più al suo lavoro, perché va sempre a giocare al biliardo di notte e esce sempre di giorno con il motorino. Io vorrei che il mio papà si fidasse di me e di mio fratello, perché lui ci vuole accompagnare sempre da tutte le parti e non ci lascia mai soli. Io vorrei che il mio papà cambiasse lavoro e andasse a fare il taxista. Io voglio che il mio papà diventasse un po' buono con gli altri, perché litiga sempre con tutti. Io vorrei che mio padre fosse uno con meno muscoli e tanto coraggioso a fare le cose. Vorrei che non avesse paura degli scoppi di Capodanno, questo è il suo coraggio, e che facesse il sub con mio zio e mio fratello e che si arrampicasse sugli scogli. Ecco, questo è, questi lavori poi, interessanti in tutti i casi, c'è stato poi un grosso lavoro con le famiglie, su questo io adesso li sto leggendo molto così, dove le famiglie leggevano questi testi, dove ci incontravamo, dove ne parlavamo anche con i bambini, dove questo era uno strumento di lavoro non solo tra i bambini nella classe come storia loro, ma in uno scambio di opinioni, di situazioni, di dialogo con la famiglia, questo c'è stato. Voluto riprendere le sue. Quindi i nonni, diciamo così, nel tempo, nel passato, le fotografie vecchie, e quindi loro poi l'hanno ridato, soprattutto questa per esempio rende molto bene la cosa dell'antico, perché era una fotografia molto antica. E vi leggo alcune frasi e dice: la mia nonna, che è la madre di mia madre, si chiama Ada, ha smesso di lavorare da quasi un anno. Ha paura della strada di sera, quando sta a casa vuole stare sicura e non vuole avere disordine, ha 74 anni. Non porta mai l'orologio al polso perché gli dà fastidio. Ce n'era una interessante. I miei nonni vanno molto spesso al parco per passeggiare, cioè una visione di questi nonni, diciamo, notavamo molto di mediazione, abbastanza solare, molto di aiuto rispetto al bambino nella valorizzazione di se stesso. Questa finito la terza parte sull'identità familiare, e poi abbiamo fatto un altro lavoro che invece è sulla casa. Io dico abbiamo perché poi in un certo senso abbiamo lavorato, questo ve lo devo dire, molto in equip insieme alle colleghe, quindi è un lavoro anche importante poi nella scuola riuscire a lavorare insieme agli altri. Questa la terza parte, la ricostruzione, era la mia casa vista da dentro.
Bellissimo.
Cioè, com'è la mia casa? Questa eravamo arrivati in quarta. Vi ho detto che ogni anno era come io porto, diciamo, la sintesi quasi in ognuno di questi tre fascicoli di anni, e però è un lavoro che è stato fatto nel tempo con una meticolosità quasi come io accennavo nella parte teorica che ho detto, effettivamente è stato svolto con gli stessi bambini nel tempo, quindi sono bambini che poi sono usciti certamente con delle buone strutture, dei buoni bagagli che abbiamo riscontrato. La mia casa è vista da dentro, la mia casa è grande e io mi sento felice quando sto a casa mia, perché ci posso correre e giocare con giochi divertenti, per esempio a corda e a palla. A me la mia casa piace tanto perché è molto luminosa. A volte gioco anche con mio padre in camera da pranzo, a dadi, e mi diverto molto. Io in casa sto più tempo con mio fratello perché mamma e papà sono impegnati nel lavoro. A me piace molto la mia cameretta perché lì posso giocare, perché mi piace anche un'altra cameretta sempre mia dove io ci studio. Questa cameretta dove io studio mi appare allegra, perché pure se è un posto dove io dovrei fare i compiti, la carta mi fa pensare alla natura perché è fatta tutta a fiori. A volte ci gioco con mio fratello a maestra, però la camera che mi piace di più è la camera da pranzo, perché è molto grande e poi io lì guardo la televisione. Ritorna. Mi piace sdraiarmi sui divani, Poi la domenica vengono i miei zii, i miei nonni, i miei cugini e così ci uniamo tutti sulla tavola della camera da pranzo a mangiare e a parlare. Ecco, ognuno ha fatto i suoi spazi. Questo, per esempio, questo bambino aveva invece messo a fuoco uno spazio tappeto dove lui nella sua camera si sdraiava e questa è un'altra camera da pranzo. Molti avevano messo camera da pranzo o la camera personale. Alcuni avevano messo il bagno, che io qui non ho riportato, però siccome vi proponevo di ampliarla questa mostra, penso di metterla. Sì, un bagno come posto del pensiero, come posto dove uno finalmente può stare solo. Dove finalmente può. Oh, questo una volta che abbiamo visto tutte le case da dentro, cioè sempre il lavoro veniva fatto in gruppo, cioè tutte le case da dentro, tutti i racconti raccontati, ho proposto ai ragazzi di provare a disegnare la loro casa da fuori, qui ce n'è un esemplare perché non mi entravano tutti, e nel senso di vedere, di cercare di ricordarsi com'erano queste case da fuori. Sono uscite le case più incredibili, parlo di quarte, case con il tetto, case con i comignoli, case dove loro non si ricordavano i piani, dove non si ricordavano com'era il portone d'ingresso. A questo punto mi sono resa sempre più conto che poi questo discorso di andare in profondità, andare a vedere, proprio toccare, quando dico corpo e mente, allora siamo andati in giro per il quartiere, l'ho divisa in scaglioni secondo le zone e siamo andati con le macchine fotografiche per il quartiere. Abbiamo fotografato gli ingressi, i balconi con i panni di alcuni, il piano in cui abitavano. E alcuni bambini non trovavano le loro finestre da fuori. Questo mi ha dato proprio l'idea, perché la casa è molto agganciata a tutto quanto il discorso della persona e della ricostruzione, come fosse poi importante affrontare questo terzo tema della casa. E questo è il terzo tema a livello culturale. Non li leggo, sono interessanti, ma non mi sento di dilungarmi oltre. E questo è l'ultimo, perché gli altri non sono tutti sui diritti che poi ho raccolto qua, eventualmente se qualcuno gli interessa ne facciamo delle copie. Questi invece, dati tutto questo percorso che noi abbiamo fatto, tutta questa storicizzazione della loro vita, quali, dato quindi come sono fatto io, come mi vorrei, come è fatta mia madre, mio padre, i miei nonni, la mia casa, eccetera, quali bisogni, quali diritti sento di avere, che cosa chiedo per me? Ecco, e qui ritorna al discorso che è il tema grosso di oggi, per esempio, questo mi sembrava interessantissimo, il diritto di avere una compagna. Questa è una bambina che aveva delle forti punte di schizofrenia quando venne a scuola, era completamente assente tutto il giorno, e non lavorava praticamente per nulla. Arrivata in terza, facciamo questo lavoro sui diritti, e lui disse: io vorrei una compagna di banco femmina, il diritto di avere una compagna. Io vorrei una compagna di banco femmina, perché vicino al maschio è una noia, e vicino alla femmina ci sto meglio. Giochiamo, parliamo, ascoltiamo e ci divertiamo, e questa mia compagna di banco è Maria. Non mi piace stare vicino al maschio perché lui gioca a macchinette con i pupazzetti e prende in giro Federica. Mi sembrava importante, quindi ho proseguito tutto questo lavoro sui diritti in più sezioni e sono usciti dei grossi discorsi. Allora ho preso la Convenzione dei diritti dei bambini, questa è tutta la parte della Convenzione dei diritti dei bambini che ha pubblicato Anicia, e non so se ce l'ha, credo che molti l'abbiano, e l'ho letta con i ragazzi, sono estrapolati alcuni articoli e a mano mi sono accorta che molte delle loro cose, per esempio loro hanno messo il diritto di creare qualunque cosa, quindi il diritto, per esempio questo rispetto alla tematica di oggi è importantissimo, alla creatività e all'immaginario e alla fantasia, faceva parte in effetti di quella che era la Convenzione dei diritti dei bambini, solo che loro neanche lo conoscevano, cioè noi abbiamo fatto il percorso inverso, non gli ho letto prima la convenzione e poi abbiamo visto i diritti, abbiamo visto prima i diritti e poi li abbiamo inseriti nel discorso della convenzione, e di questo ne ho fatto questo fascicolo qua, che è interessante perché riporta molte posizioni dei bambini sui loro diritti. Vi leggo questo sul diritto di creare qualcosa perché mi sembra fondamentale l'ultimo. E questo io ho sottolineato rispetto alla convenzione qual è lo scopo dell'istruzione, l'istruzione e i mass media. Lui dice il diritto di creare qualcosa. Io vorrei avere il diritto di creare qualunque cosa. Io voglio creare, per esempio, navi spaziali, macchine acquatiche, astucci elettronici e tante altre cose. Vedete come il discorso della possibilità di fantasticare subito riviene ingabbiato da quell'altra faccia che dicevamo prima, eh? Questo diritto lo vorrei avere perché gli adulti non fanno creare niente a noi piccoli. Vorrei farlo insieme a Jacopo. Vorrei fare questo quando mi pare e piace senza orario. Qui sorse una cosa che non finiva mai. Finisco con questo diritto che mi sembra una conclusione di tutto il lavoro degli anni e diceva il diritto di essere molto felice. Io ho diritto di essere felice. Io ho diritto di essere felice con i miei genitori e i miei amici. Un bambino infelice vuol dire che non ha padre e madre e non ha da mangiare. Invece io sono molto felice di avere una famiglia. Quando mio padre mi dà un bacio o una carezza e quando mia madre gioca con me al biliardino, divento subito felice. Quando sono felice parlo da sola, salto sul mio letto e rido davanti allo specchio. Allora, il lavoro è terminato. Questo vi facevo vedere ancora questi due lavori che raccolgono appunto tutto questo lavoro sui diritti. Sono 54 diritti che i bambini hanno tirato fuori e sono scritti in questo modo diverso perché in questo lavoro invece io ho usato, quella facendo parte del movimento di cooperazione educativa, ho usato la tipografia. La tipografia è un altro strumento importantissimo, oltre alla fotografia, sembrerebbe quasi antiquato oggi rispetto ai computer, allo scrivere a macchina con i video, e invece lo trovo utilissimo. Lo trovo utile perché comporta il lavoro di gruppo, perché comporta una parte redazionale, perché i bambini che hanno difficoltà manuali, come bambini prendendo i caratteri tipografici, hanno poi la possibilità di una manipolazione fine ed è utilissimo anche per loro, e poi dà una grande possibilità di comunicazione fra loro. A parte che è difficile avere oggi dei computer nella scuola, e questo strumento permette ancora di poter comunicare per classi. Questo lavoro ha girato naturalmente per tutte le sezioni e per tutta la scuola. Quindi i bambini hanno letto, si sono interessati, hanno comunicato, hanno capito il pensiero degli altri e questo discorso mi sembra fondamentale. Questo eventualmente ne lascio una copia a Patrizia dopo se lo vuole fare. E invece di quest'altro lavoro ho ancora una decina di volumi e è il lavoro di cui ho parlato adesso e c'è la mostra dentro inserita nel libro, il lavoro della mostra, alcune riflessioni fatte. E poi c'è il lavoro di altri operatori su questo discorso della ricostruzione. Ecco, qui si vedono ancora dei pezzi, le mostre sono fatte in caratteri diversi e ci sta anche la mostra che avete visto adesso, un'altra mostra e poi tutto il lavoro della USL RM4 sempre sul discorso della memoria e dell'identità, perché è un lavoro fatto sul territorio in collaborazione con medici, con assistenti sociali, con operatori della USL che lavorano nelle scuole, quindi ci sembrava importantissimo questo scambio che abbiamo avuto, tanto che la USL RM4 ne ha voluto la pubblicazione. Io direi che ho quasi finito, non so se sono stata abbastanza nei tempi, perfettamente nei tempi. Beh. E niente, aprirei un attimo se ci sono, credo, non so come usate, sì, fare delle domande.
Un po' di domande da parte del pubblico se ci sono.
Senti, tu hai detto che non sei, diciamo, d'accordo su vedere l'educatore come terapeuta. Perché è una tua esperienza? Che differenza vedi? Nel momento in cui sì. Incontri un bambino che ti mostra chiaramente delle difficoltà di identità personale, no? In qualche modo operi.
Sì. Opero come educatrice. Sì.
No,
io preferisco rispondere direttamente perché siccome l'argomento è un po' intrecciato, certo. Preferisco a mano rispondere anche perché ci serve per fare venire, secondo me, altre domande piuttosto che fare questa cosa glaciale, tutte le domande e tutte le risposte. Sarò io un'affettiva eccessivamente,
perfetto.
Intervengo, io
credo che un insegnante, un educatore, tu sei insegnante, abbia davanti in molti momenti della giornata delle situazioni che in effetti sono delle situazioni che andrebbero curate da un terapeuta, no? Io però non mi posso porre come un terapeuta, cioè non posso prendere, per dirti, ti faccio l'esempio, adesso abbiamo una bambina invece psicotica, piccolina, ha un'età mentale di 3 anni, facciamo degli interventi con questa bambina, ma facciamo degli interventi a livello di relazione, a livello educativo, a livello pedagogico, non terapeutico, cioè io in questo senso intendo,
la definizione forse, educativo che è,
perché il margine è molto là, ecco, no, voglio dire il margine, il confine, questo forse possiamo dibatterne e anche aiutarci fra noi, però il confine è molto leggero, no? È molto sottile, perché in effetti tu ti trovi a fare degli interventi, ma io li sento differenti da quelli che faccio come terapeuta studio, perché io sento lì che io non sto facendo, io quando sto a scuola mi sento educatrice, non so come dirti, mi sento fondamentalmente educatrice e sento che un educatore deve essere un educatore e non intervenire, per esempio, io questo l'ho visto in alcune situazioni di scuola con psicologismi facili, e gli manca, e c'ha il complesso di Edipo, e gli manca questo, e c'ha questo. Ecco, in questo senso intendono lasciare, quando io ho detto osservare, domandare, ascoltare e rispondere, lasciarci a noi questo ruolo grossissimo, che direi che anche, non voglio esagerare, ma direi anche più importante quasi di quello terapeutico, quello educativo, per me.
Sì, ma non è questione importante, è proprio questione di, appunto, di linguaggio.
Sì.
No? L'educazione è di per sé qualcosa che aiuta l'altro a star bene e quindi è naturalmente, dovrebbe aiutare l'altro a venire fuori, a emergere. Certo, se si pone con un intervento specifico, capito,
sì,
come dici?
Forse questo, ecco, va chiarito, io lo volevo intendere in questo senso, non porsi con una specificità, non porsi con una... andare sullo psicologismo facile, ecco, non, questa cosa non vorrei nella scuola, non mi piace a me, che pure amo anche l'altro campo per altri motivi, altri interessi miei.
Terapeuti in questo senso, però io, cioè, penso che ci sia una distinzione che è anche importante, che un insegnante, no? Credo che debbano essere molto distinti i ruoli, perché un insegnante che ha davanti a sé 20 o 25 bambini può stare attento ad un aspetto, che è quello dell'aspetto delle relazioni tra il singolo bambino e l'altro, perché non emergono certi problemi, frenare, aiutare. Insomma, ci sono tanti metodi, ma si bada molto alla relazione tra i vari bambini, perché emerge la problematicità nel comportamento del bambino da contro un altro, lo morde, lo graffia, cioè, con tutte le cose che avvengono tra bambini, oppure il bambino che si isola da tutti quanti. Allora l'insegnante interviene ed è terapeutica, perché nel momento in cui aiuta il bambino a toccarsi il suo corpo, a riconoscersi, a farsi avanti, ad iniziare a parlare, come abbiamo visto di questi bambini, è un tale aiuto, un tale stimolo che è sicuramente terapeutico. Quello che avviene, diciamo, in un ambito terapeutico dove c'è una singola persona e tu lavori con un singolo bambino, è la possibilità di contattare insieme con il bambino il suo mondo interno, come dire, quindi un mondo intrapsichico, soggettivo, personale, invece all'esterno l'insegnante può entrare nel mondo relazionale che si pone tra i rapporti tra i bambini. E quindi invece lì è un rapporto di possibilità di ascolto, di osservare, però al singolo bambino, alla singola interiorità, ed è una che nasce poi nell'ambito della relazione col terapeuta anche, no? Ma offrendo al bambino di mettere in luce, di rappresentare, come può avvenire, certo, nel disegno, nel dire, nel parlare, ma proprio il suo mondo interno, e fare al bambino mettersi in relazione con questo suo mondo interno. Ecco, quindi c'è una grossa distinzione in questo. E mi pareva che poi tutto il tuo lavoro, cioè tutto il discorso che tu qui ci hai portato stasera, mi pareva molto, io almeno io l'ho letto molto e anzi ti ringrazio, come l'importanza dell'attenzione dell'adulto al bambino, di riconoscere proprio lo spazio interno e psichico del bambino. Allora mi veniva in mente, per un po' collegare queste cose che sono state dette, un po' sollecitata da lei come mamma con questo bambino che ho già incontrato per la strada, questo futuro esserino, allora pensavo che già dal momento della gravidanza, no? Già da quando poi si aspetta un bambino, pensavo che il compito, cioè nasce un compito, anche questo possiamo chiamarlo tra virgolette terapeutico, che è prendersi cura di questo bambino, e creando dentro di te, dentro di noi, anche in fondo anche noi spettatori, uno spazio, anche in questo caso uno spazio psichico, che è uno spazio fisico dell'utero che via via che cresce, uno spazio mentale, perché tu ci devi pensare a questo bambino, te lo fantastichi, te lo immagini, sarà così, sarà come, con tutte le angosce che vengono quando si aspetta un bambino. Questo è un aspetto proprio necessario a porre attenzione. E pensavo però, come già in gravidanza, già durante la gravidanza, a questo aspetto di badare agli affetti e alle emozioni che tu senti, a quello che potrebbe sentire il tuo bambino, no? Se tu ti muovi troppo veloce, se sei stanca, cosa ti passa, cosa si trasmette, quindi questo scambio continuo che c'è. Però pensavo come c'è un attacco al bambino già della tecnologia che una volta non c'era, almeno per esempio quando io ho avuto i miei figli, con tutte queste l'ecografia per esempio che fanno ripetute, tutte le analisi, l'amniocentesi, ecco, cioè mi pareva come se già prima che nascesse il bambino è già sottoposto a questa, diciamo, lo sviluppo della tecnologia, l'avanzamento della tecnologia. Allora questo va tutto bene, però è come se poi sentissi, come il bambino che diciamo tante ore guarda la televisione, è come se fosse tutto, o gioca col computer, no? È come se fosse sviluppato soprattutto una parte del bambino. E anche noi, se facciamo solo questo tipo di lavoro, di guardare solo insomma, l'efficienza, la sanità, facciamo anche noi la stessa cosa, no? Insomma, questo lo sento come un pericolo. E poi pensavo, questo spazio, cioè sempre questo spazio veniva in mente mentre tu parlavi, lo spazio, diciamo, lo spazio della madre, che è uno spazio anche per pensare al bambino, la necessità del pensare a, dell'essere attenta, lei che ha trovato tutti questi esercizi, questi lavori da fare perché è stata attenta al bambino. E mi era venuto in mente questo, che la mamma ha questo spazio, cioè questo spazio mentale della madre per il bambino, cioè vi volevo fare un esempio, cioè la mamma per esempio che allatta il bambino che non prende il latte e comincia a rimettersi in ansia, faccio questo, faccio quest'altro, ecco, questa è una mamma che tende ad agire, a fare, a compiere delle cose, c'è invece la mamma, e questo si vede poi chiaramente nell'osservazione dei neonati, c'è invece la mamma che sa attendere, che è lì, che è quieta, aspetta, è disposta a sentire la sofferenza sua, la sofferenza del bambino senza intervenire, ecco, crea uno spazio per pensare al bambino, per essere attenta al bambino ed essere attenta a sé. E si vedono i bambini educati dalla madre che fanno attivamente, che agiscono, invece le madri che riflettono. Se voi osservate, spessissimo si possono vedere, no? I bambini che sono quieti, che prima di muoversi riflettono, e altri invece che tendono solo a fare. Se adesso facessi un giochetto qua e adesso avete un secondo di tempo per muovervi nella stanza, c'è chi si muove, corre, e altri invece che rimangono fermi, perché in un secondo non posso fare niente, no? Cioè proprio questo. Ecco, però mi pareva che la cosa grossa che lei ha detto e che questa amica ha detto è proprio questa del porre attenzione. Perché molte volte proprio le persone che si hanno più accanto, anche noi stessi, siamo quelli che ci conosciamo di meno, oppure noi stessi li conosciamo un po' di più, però a forza di vedere una persona accanto finiamo che non la vediamo neanche, non ce ne accorgiamo, no? Bisogna fare un grande sforzo di essere poi attenti all'altro per accorgersi dei cambiamenti, delle sfumature, no? Dei bisogni. Così succede che la madre lo mette magari a guardare la televisione tante ore, perdendosi la condivisione del fare insieme il dolce, del pulire la cosa, che acquisisce tantissime cose un bambino nel fare queste cose concrete, ma insieme con l'altro. E mi pareva poi bella, ma io uscirò portandomi quella bella immagine di Giacomo, si chiamava Giacomo di Cristallo, questo esserino che comunque sa dove, qual è la cosa giusta da fare, no? Sa la cosa bella da... mi è piaciuta tantissimo.
Faccio una cosa che avevo notato, non so se avete visto, sentendo alcune cose di queste qui, quello degli occhi con la cosa d'albicocca, l'osso d'albicocca. Cioè il fatto proprio che i bambini si esprimono in immagini e se poi un po' la mia preoccupazione grossa, io non condivido tanto il fatto dei cartoni animati che sostituiscono le fiabe, perché poi di fatto non ce la fanno a sostituire le fiabe, no? Sono immagini esterne. In questo caso veramente loro hanno, ti chiedono, se li ascolti, che cosa? Immagini. L'altra immagine, quella molto bella, quella della mamma che combatte contro questi, io mi immagino tutti questi esserini che erano i problemi di casa, no? Cioè lui la vede così, sta lì che combatte quei problemi. E quindi sì, la grossa responsabilità di nutrirli, di dargli di fatto poi queste immagini di cui loro hanno bisogno,
di lasciarli uscire.
Concetti razionali anche con cui sono, in cui sono immersi, li appesantisce veramente.
Cioè, volevo chiedere fondamentalmente se ci potevi dare un consiglio. Noi, io mi sono trovata, io non sono insegnante nel psicoterapia, però mi sono trovata a lavorare con tantissimi bambini nei campi profughi della ex Jugoslavia, e dove si parla di 120 bambini tutti insieme e con una marea di problemi addosso. E niente, i problemi da cui mi trovavo era proprio questo blocco nei momenti in cui i bambini si litigano tra di loro, ma in maniera molto pesante, molto violenta, e ovviamente ricattando molto la violenza. E poi questo io si rivede che della violenza che si sente nelle famiglie, in tutta la situazione, così, no? E in quel momento loro sì, stanno lì, litigano, però vedono in te questa persona splendida, super, no? Qui si attaccano così e ti vogliono sempre dalla tua parte. E allora se tu non dai ragione a uno, poi lui comunque ti... Ma succede qualche cosa di strano, per cui tu sei imboccato e non sai che cosa fare. E poi anche quando appunto si appiccicano e litigano perché devono stare vicino a te. E vabbè, poi lì c'era il problema anche della lingua che non ci si capiva molto bene. Però dei problemi a gestire queste situazioni, e sono spesso i problemi che erano tutti i ragazzi che venivano con noi nell'equipe, dato che poi facevamo dei corsi per preparare un po' queste equipe che partivano, non sapevamo bene che cosa cucinare. Se ci puoi dare una cosa, noi gli facciamo fare i disegni, anche un momento, cose della scatoletta, cose varie, però usciva sempre questo. Oppure la bambina che iniziava a piangere perché voleva andare nel centro di attenzione, o quella lì che voleva essere per forza la prima, cioè quella un po' la prima donna o il primo uomo, insomma.
Sì, la conosco quella pancia là. La conosco perché sta a corso mio. Quindi l'ho riconosciuta subito quell'altra, ciao. Senti, cara, tu mi poni una domanda un po' complessa, la quale
con grande difficoltà mi sento di dare delle ricette o di rispondere, perché non credo che ci possa essere. Però volevo, mi hai fatto venire in mente, che l'avevo portato e poi non ho avuto tempo di parlarne, proprio rispetto ai bambini, credo che ci sia, io sui bambini di strada ho parlato un poco, mi riproponevo nella tavola rotonda, perché il tempo era quello che era, di parlarne un pochettino meglio, ma credo che rispetto a questi bambini, ne avevamo fatto un attimo un discorso con il collega di Amnesty, che mi sembrava molto importante. Lui aveva scritto una cosa molto bella, che diceva, questo te lo leggo un pezzetto, perché c'è che cosa fare, perché molti bambini che si trovano in questo tipo di situazioni, tipo questo che mi dici della Jugoslavia, o quelli del Brasile che vengono ammazzati dagli squadroni della morte, o bambini che subiscono violenze, per, diciamo così, non, questi bambini subiscono, come giustamente lui diceva, una serie di frustrazioni, di depressioni, ci sono proprio degli stress da panico dovuti a queste situazioni di violenza terribile che subiscono, quindi sono delle situazioni che rispetto al bambino tecnologico, diciamo, sono niente, cioè al bambino che subisce delle violenze, la televisione, le cose, sono delle violenze terribili. E lui giustamente qui diceva, che cosa fare allora? Dice, in un convegno sulle conseguenze della tortura e dei maltrattamenti organizzato da Amnesty, adesso non sa dire il nome della persona, sosteneva che una delle più forti preoccupazioni di chi sopravvive a questi eventi tragici, di questi bambini che sopravvivono, è quella di avere giustizia per il torto subito. La giustizia negata è infatti causa di una continua irritazione della ferita psicologica inferta a questi bambini, a questi individui, siano bambini, minori o adulti. Quindi loro dicevano, dal punto di vista di Amnesty, ma per me invece io l'ho preso dal punto di vista del curare una ferita. A noi quando ci colpiscono, anche per piccole cose, e siamo feriti all'interno profondamente, la ferita ci continua a sanguinare. Se noi non abbiamo una, diciamo così, la giustizia, come dice lui, ci viene negata, noi non possiamo far valere finalmente i nostri diritti, non possiamo dire, insomma, ci sono state fatte queste cose, io voglio essere risarcito. Se noi, diciamo così, non abbiamo un risarcimento come adulti, come bambini, come minori, in questo caso le ferite continuano a sanguinare. Allora tu sei, secondo me, sei stata almeno in una situazione dove questi bambini hanno ferite aperte, che non sono neanche ferite, sono lacerazioni. La lacerazione è diversa dalla ferita. E a questo punto, sai, dire a un educatore che cosa fare in una situazione del genere, per me già tu hai fatto tantissimo stando lì. Poi come districarti, lì è una situazione lavorativa di tutti i giorni. Io non me la ritrovo nel piccolo con ben altre situazioni dove ogni bambino ti vorrebbe dalla tua parte, dove quando te li trovi che litigano e si accapigliano, tu devi essere così giusto in quel momento, a volte lo sei, a volte non lo sei, e così riuscire a distanziare, soprattutto, io questo dico di me come educatore, la mia parte antica bambina, che mi porterebbe per esempio a dare più ragione a quello, perché profondamente ci ritrovo delle cose mie, perché lo sento più vicino, perché ha empatia, e invece devo essere così bello obiettiva sempre, di dire un attimo, però io qui non sto giocando una cosa giusta, sto prendendo una parte che non è proprio del bambino, è mia per esempio, non sto prendendo la posizione giusta, ma è un percorso lungo, difficile, tu sei così giovane, credo che solo l'esperienza e la strada che tu stessa potrai fare, io credo che tu già stavi facendo una grossa cosa, poi È un campo complesso, un campo difficile, sono bambini pieni di... Solo loro sanno le frustrazioni, gli abbandoni, le separazioni che vivono. Quindi dietro ognuno di loro non c'è un mondo come i nostri bambini in Europa, dico, vivono. Voglio dire, come mettere un bambino del Brasile con quello che subisce tutti i giorni con l'idea che può essere massacrato, una continua idea di persecuzione non può essere la stessa di un bambino da noi, un bambino italiano non può essere lo stesso di un... Quindi anche la situazione degli educatori in questo caso senza dubbio diventa molto più complessa, perché i bambini subiscono, stanno in una situazione ancora più complessa di quello che vivono oggi. Non mi sento di dare consigli.
Pensavo che in alcune
le scuole, in alcuni stessi, però era forse possibile che poi non c'era neanche la possibilità di parlare e non ci si comprendeva per la lingua, però in alcune sedi hanno utilizzato delle modalità di metterle questi ragazzi in cerchio e poterli far parlare, descrivere su che cosa hanno vissuto, cioè incominciare un po', come dire, invece che agire ripetitivamente sempre le stesse cose, andare contro l'altro, capire cosa stava accadendo, cosa li aveva spinti a fare. Ecco, questo si possono anche riprodurre le scene, farlo diventare una rappresentazione, dare un senso, un significato, capire come la gente si muove, perché molte volte i ragazzini lo fanno proprio automaticamente, cioè fanno sempre le stesse cose. Tu vai in qualsiasi classe di bambini, trovi quello che si mette in vista, quell'altro in piccone, quell'altro che ruba, quell'altro che dice. Cioè sono situazioni che tu ritrovi sempre, no? Lì è sperato perché c'è tutto. Però una modalità, contro quelle che tu e voi avete trovato, una modalità potrebbe essere, se fosse in un'altra situazione, noi, io l'ho vissuta. Ne ho fatto con un lavoro proprio come usla in certe classi di scuola media, un lavoro che abbiamo chiamato anche allora terapeutico, perché abbiamo messo in cerchio, abbiamo creato uno spazio che era fisico, affettivo, però anche di potersi dire ed esprimere queste cose, ecco, cioè cosa era capitato, cosa era successo, questo perché era antipatico, cioè la possibilità di condividere gli stati d'animo, quello che capita. Allora questo un lavoro importante, per esempio.
Lavoro di stare insieme, lo stare insieme, il gruppo.
Quello che dice. Il libretto di fare Francescato sta bene in scuola, dove ci sono tante di queste cose che mi interessa poi te lo dico.
Comunque sono una cosa importante di stare lì sul posto, stare con loro.
Sì, stare con loro, per esempio il farli parlare, diceva lei, in gruppo, per me sì, era come scontato che tu già lo facessi, non mi è venuto neanche in dito, cioè il comunicare, il far parlare, il mettere insieme, per dire loro fanno dei disegni, farli diventare un lavoro unico collettivo, cioè molto lavorare sulla loro, proprio la collettività, sul valore dello stare insieme, sul senso dello scambiarsi le cose, sul dare e ricevere, sulla reciprocità, cioè questi sono tutti, noi lo diciamo normalmente per le classi così, ma credo che lì assuma poi senza dubbio un valore molto più forte. Mi viene qualche dubbio rispetto al discorso della ricostruzione dell'identità e della memoria, ci pensavo mentre tu parlavi, perché certo lì è tosto, cioè voglio dire, prima di tutto dipende da quanti bambini tu c'hai in un gruppo, perché poi riuscire a parlare, certo, in 20 è una cosa, in 40 è un'altra, in 60 è un'altra, per esempio. Ricostruire una memoria in tot persone un conto, in altre. E poi, sai, ritornare indietro su un discorso di identità lì, puoi avere senza dubbio delle
sorprese.
Sì, cioè dei grossi momenti d'impasse, devi avere molto, poi molto coraggio anche. Beh, in quel caso lì, sai, in questa situazione lì io per esempio non lo consiglierei, partirei molto da cose più soft e più leggere, perché non c'è quella classe, non c'è una situazione sociale ambientale dove farlo, insomma, credo.
Poi di solito in questa situazione si sta una settimana, 15 giorni, quindi sì. Figuriamoci.
Non c'è continuità.
Quindi si rischia di mettere in moto
un meccanismo che solo gli può fare. Sì, sì, proprio questo riflettevo mentre lei parlava, perché mi sembrava poi proprio.
Dobbiamo
tutto.
Pensarci però per i prossimi campi, siccome noi abbiamo anche così, siamo assunti un po' lo scopo di coordinare, di mandare su queste persone parlandogli un po' prima del campo e dove vanno e che cosa faranno, forse col vostro aiuto, magari un attimino far mente locale, pensare. Cosa possono fare questi gruppetti di scout o di ragazzi che vanno su per
certo,
15 giorni, una settimana, solo dei giochi forse, solo farli giocare? Ma
no, anche quello che diceva Livia, di farli parlare, in gruppo parlare, sì, disegnare,
sì, sì,
pitturare,
fanno, sì.
Cioè tutto quello che può essere una manualità e in qualche modo gli scarica anche delle tensioni interne, ma certo non. Bisogna pensare degli strumenti proprio, credo, adatti rispetto alla tipologia di situazione di bambini, perché il bambino, come diceva prima anche lì, va rispettato profondamente per come ti si presenta, però. Quindi ecco perché io non mi sentivo di dare una ricetta qui senza il bambino, perché in tutti i casi se io ho un gruppo di bambini di un certo tipo so a chi mi riferisco. Se io ho bambini di quel tipo lì, certo vorrei prima sapere un minimo
che cosa c'è, qual è la loro situazione.
La cosa curiosa è che queste insegnanti, per esempio lì a Cervignano, dove c'è questo campo profughi molto grande, sono 200 bambini, vanno nella scuola elementare di Cervignano, hanno fatto scrivere dei piccoli testi che noi abbiamo, che li porterò mercoledì prossimo in un raccolto, dove parlano del mio papà, la mia mamma, la mia casa, sembrano un po' queste stesse tematiche, sì. Sono molto interessanti vedere l'idea della casa là, che sì. È rimasta là, sì. E la casa qui come è idealizzata, come il papà persona. Quando è là e quando è qui come è diverso.
Sì. Quindi, certo, come cambia, in un certo qual modo, un certo
un aiuto
che
potresti darci magari non stasera. Cioè, evitare di fare
c'è. Di
evitare gli errori da evitare.
Di niente, però, almeno non è per evitare di fare di creare problemi
la loro anche sofferenza.
Di recupero questi bambini straordinari.
Straordinario. Giusto i bambini.
Sempre i bambini, sono ce n'era uno. Sì. Ce n'era uno nel campo che quando gli ho chiesto come si chiamava. Questa lo racconto sempre che mi ha troppo colpito, dice mi chiamo Sicilia, ma come Sicilia? Che strano nome che hai, dice no, è il nome che mi sono dato perché qua sono il capo della mafia, controllo tutto. Aveva già appreso in pochi mesi la filosofia italiana, lui veniva dalla Bosnia, dice mi chiamo Sicilia, sono il capo mafia. Poi quando è venuto con noi uno che gli ha fatto una ripresa televisiva, gli ho detto quello è molto simpatico, dico fagli una domanda, chiedigli come si chiama, allora lui è nato lì con la cineprese, dice come ti chiami? Roberto, dice ma non ti chiami in un altro modo? Io, dice, no, assolutamente no, aveva proprio colto in piedi, non vedo, non sento, straordinario, omertà assoluta, davanti alla televisione non aveva detto una parola.
Sì, appunto le situazioni cambiano, non sono le cose che noi facciamo non sono adattabili, no? Così in tutte le cose. Uno può portare un'esperienza perché ha un senso in quella situazione con quei bambini, con quella storia, con quell'educatore. Poi alcune cose possono essere riprese, ma altre secondo me vanno proprio vanno prese partendo dal rispetto del bambino, dal bambino, quello che è, come si presenta, che cosa c'ha. E poi tu su quello puoi costruire delle cose. Per esempio un materiale che io uso molto con i bambini e che trovo bellissimo perché li rilassa molto, che non è le scatole azzurre, ma è proprio la sabbiera. La sabbiera come materiale lo uso a scuola come lo uso a studio.
È una cosa grande per terra.
I grossi contenitori di plastica dove tu metti la sabbia del mare. Poi gli dai una serie di oggetti e loro stanno ore perché e gli dici di muovere, di costruire dei luoghi, di costruire degli spazi, di costruire e parlano e costruiscono e raccontano. Allora fatto in uno o due bambini, per esempio, è uno strumento che può unire dei gruppetti piccoli, per dire fare dei lavori per sottogruppi. Adesso sto dicendo delle cose molto così, molto soft, perché non riesco a pensare cose grosse, in queste situazioni già grosse e complesse per loro, no? Però è un lavoro che è una cosa che li prende molto, è quasi un lavoro, non è un gioco lavoro proprio li affascina, ecco questo, ed è di poco, comporta poco, perché poi tu ci metti la terra, ci metti gli pezzi di albero, ci metti oggetti, ci metti pupazzi, ci metti animali, ci metti giostre, cavalli, tutto quello che può capitare nei giocattoli dei bambini, nelle cose che uno ha dentro casa, e loro poi raccontano, a volte li scrivono, a volte li pitturano, a volte li disegnano, li fanno in grande, cioè c'è un po' una trasposizione di questo immaginario che è molto bello, vale per i bambini in genere, piccolissimi come per quelli delle elementari. Io trovo uno strumento fantastico.
Sulla scientificità e razionalità, volevo dire che questa non mi sembra collegata a all'uso del computer. Io sia nei bambini sia anche ad alto livello in persone che lavorano in centri di calcolo ho l'impressione, in certi casi la dimostrazione, che l'uso del computer generi più passività, meno razionalità di quanto si pensa. molte volte il modo in cui sono fatti i programmi genera degli automatismi, dei riflessi. Le persone imparano a rispondere a quello che gli propone il computer in qualche maniera automatica. E allora apprezzo molto di più quello che dicevo, gli strumenti semplici, perché lì il bambino domina quello che vede e capisce che sta facendo. Invece nell'uso del computer molte volte, quasi sempre, è lui schiavo, è lui passivo, non deve rispondere in maniera adeguata agli stimoli esterni e non è lui che regge il gioco. Quindi la contrapposizione che mi sentirei di fare è tra passività e creatività, e di vedere gli strumenti ad alta tecnologia o a bassa tecnologia, a seconda di se danno spazio alla creatività o se aumentano la passività. Non è detto che la cosa è più semplice non sia migliore della cosa più avanzata tecnologicamente. Vabbè, questa è un'osservazione. Sul fatto, adesso, su questa polemica che c'è stata in questi giorni sulla scuola privata, sul finanziamento, io ho avuto l'impressione che è tutta un modo di vedere le cose visto dalla parte degli adulti. Eppure, visto dalla parte degli adulti che si preoccupano di cosa scrivere in quella pagina. Io ho avuto la sensazione di un dibattito sbagliato, perché non ci siamo messi proprio dalla parte del bambino. Anche l'idea, diciamo, della destra di dire diamo i soldi, ognuno li va a spendere dove vuole, cioè, non si arriva a... sembra che ci danno libertà, però non mi sembra che nessuno si sia messo dalla parte del bambino. Volevo sapere chi ha pensato, forse più capace di mettersi dalla parte del bambino, come vede questo dibattito. Sempre su questo fatto dell'insegnante che deve riempire la pagina, io vedo che ci sono molti luoghi comuni che alimentano, in cui noi siamo invischiati. Le persone, quando cambiano insegnante, dice questo ha cambiato tanti insegnanti, non può seguire un metodo perché si comincia in un modo, si finisce in un altro. Un insegnante stesso diceva che non poteva.
Non so se ho colto bene la domanda, forse unica almeno per le ultime, la risposta per le ultime due domande, che tu forse insisti un attimo, vuoi mettere un attimo il dito sul fatto che poi davvero dalla parte del bambino noi come adulti non ci stiamo, sia che trattiamo, dici la maggior parte, insomma. Sì, è un dato di fatto, io non posso che confermare quello che già ho. Io ho portato proprio questo discorso qui oggi, perché secondo me quelli che sono i bisogni piccoli, i bisogni quotidiani, le piccole cose del bambino, quelle non sono rispettate, quelle non sono ascoltate. Noi facciamo i giochi degli adulti, senza assolutamente, come tu dici, anche rispetto alla scuola, considerare che cosa davvero serve al bambino. Al bambino, per esempio, serve un cambiamento. Servirebbe che uno non si metta a imprimere, come dicevo, segni sul bambino, ma parte da lui. Ma questo è tutto un discorso sulla formazione, questo è un discorso sull'aggiornamento, questo è un discorso su un cambiamento di una scuola, che certo non è un discorso fra privato e pubblico, è un discorso complessivo degli educatori. Rispetto al computer, che tu dicevi è passivo, sì, passivo-attivo hai ragione, però il mio discorso era leggermente... Sì. No, il mio discorso era diverso, non era tanto sul computer che può essere passivo, il mio discorso era, a oggi c'è un discorso forte di rendere il bambino molto razionale,
Se noi guardiamo i programmi dell'85, ciao cara, c'è un discorso di scientificità, no? Allora, non, e io non mi riferivo quindi tanto al computer in questo senso, quanto proprio a una razionalizzazione dell'insegnamento, fare dell'insegnamento un discorso di istruzione, badare meno alla cultura diversa del bambino, cioè noi parliamo spesso di culture diverse perché sono diverse per nazioni, ma non ci rendiamo mai conto come adulti che la nostra cultura di adulto è una cultura diversa dalla cultura del bambino. E che inoltre ogni bambino ha una sua cultura. Non ci rendiamo mai conto del piccolo. Noi quando parliamo di queste cose, sui bisogni, sui diritti, di solito io ho portato apposta questa piccola cosa, perché credo proprio che noi dobbiamo partire dal vicino, dal piccolo, e dire guardiamo la cultura del bambino. Questo è un discorso di diversità. Se noi andassimo ancora più in fondo, guarderemmo anche la cultura diversa che c'è fra bambino e bambina. E questo è ancora un discorso che dovremmo andare ancora più nel piccolino, per quanto poi invece ci sono cose, diciamo così, più grandi, più importanti, come diciamo discorsi di bambini attratti, che quelle vanno senza dubbio affrontate, però non va dimenticato per questo motivo, no, le cose più piccole, le cose più vicine a noi, che il bambino ha una cultura diversa e che, come dici tu, come ho detto io, come credo siamo abbastanza d'accordo, bisogna partire da quella per poi arrivare a quella, le cose più grandi. Non so se... Sì.
Tutti i lavori hanno introdotto i bambini? Questa è una prima domanda. Poi volevo chiedere, nel lavoro, nel gruppo, ci può essere un bambino che ha incontra difficoltà inizialmente, magari per di disegnare, per dire, allora si fa aiutare magari dall'altro bambino. L'educatrice accetta questo oppure interviene perché non ci sia questo aiuto, diciamo, da parte dell'altro e ognuno faccia da solo?
Per quanto riguarda la prima domanda, i lavori sono fatti in gruppo ma sono fatti anche individualmente, cioè io credo che una persona possa crescere perché cresce nel gruppo, ma cresce anche con se stessa. No, io non è che posso pensare che tutto allora, a tutti i momenti, è collettivo. Credo che in ognuno di noi poi ci sia anche un forte bisogno, come nei bambini, di starsene un po' per conto suo, di scrivere e pensare, di disegnare, di dipingere anche in un momento per conto suo. Questo è nella normale prassi. Reputo importante il lavoro di gruppo perché ci credo, perché è uno scambio, perché è un'osmosi, perché è una crescita, perché è un rendersi conto di tante cose. Io tante volte quando vado in un posto e parlo a una persona, dico guarda com'è interessante quella persona, mi ha dato un sacco di cose che forse io ci avrei pensato 2 o 3 anni prima di arrivarci, e sono molto grata quando mi trovo in una situazione di gruppo. Per questo credo nel gruppo degli adulti e lavoro sempre in gruppo. Per me oggi è stata un'occasione, Patrizia lo sa, abbastanza strana di fare questo lavoro di conferenziera. Io di solito faccio laboratori per adulti, non lavoro, mi occupo dell'aggiornamento proprio, credo nel lavoro degli adulti, perché
ma
solo...
Sì, sì, sì. Quando insegnavo, facevo, non trovavo la collaborazione degli altri colleghi.
E credo che prima di fare un lavoro di gruppo con i bambini dobbiamo imparare a lavorare fra adulti. Se io oggi avessi avuto la possibilità, avrei fatto un laboratorio sul bambino tecnologico e il bambino di strada, più che una parlata. Però mi è stata utile anche la parlata, cioè, voglio dire, poi uno riesce a uscire da queste cose. Per quanto riguarda l'altra cosa che mi domandavi, se un bambino si vuole far aiutare da un altro bambino, perché no? Se io sto in difficoltà dico a lui, senti, tu con questa cosa come la faresti? Mi dai una mano? Perché no? È sempre un lavoro di gruppo, è un lavoro fra due persone, anzi spesso adesso i bambini amano molto lavorare anche a due, lo sto trovando in queste prime che ho in questi mesi, che loro lavorano molto in coppia. È un sottogruppo.
Nel gruppo uno si fa aiutare, rimane e non collabora, finisce che non lavora, finisce.
Tu dici... Sì. No, può capitare questo. Questo può capitare, che ci sono elementi trainanti, però tu allora mi fai ancora un'altra domanda, cioè che cosa succede quando in un gruppo un elemento è trainante, due elementi, tre elementi e gli altri due elementi, per dire, dormono, un gruppo di sei bambini. Come si fa? Anche lì l'educatore certo che ha un suo peso. Io non posso rimanere inerme, non sono per l'educazione di quello che rimane completamente immobile, anche se io parlo di osservare, ascoltare, rispondere e domandare. Nello stesso tempo, proprio per questi motivi, ho un ruolo mio chiaro, per cui do una giustata. Dove ci sono troppi vuoti e troppi silenzi, chiedo almeno un minimo di uscita. Allora, questa è un'altra domanda. Può succedere che nei gruppi di lavoro ci siano elementi trainanti? No, l'educatore in quel caso deve dare una mano, anche tramite gli stessi bambini, aggirando un attimo la situazione, ma deve riuscire a uscirne fuori. E oppure facendo lavorare in gruppi da due, in gruppi da tre, di modo che si restringa il campo. Lavorare in gruppo non significa sempre lavorare in 20, significa anche lavorare in 5, significa lavorare in 2, significa lavorare più di uno. Più di uno per me è gruppo. Che ora abbiamo fatto? Io credo che forse...
Le 8 quasi.
Ecco, io credo che, non lo so, anche se... Sì, sono, vi ringrazio di tutta questa bella attenzione, anche se... E poi eventualmente ci vediamo alla tavola rotonda.
Sì. Ho steso 30. Giù quei cartelli, se volete rivederli un attimo.
Eventualmente. Come se viene Marina, scompaio io. No, vengo. Chi per caso fosse interessato, sì, però me lo dica, a questo libro, io li posso lasciare in visione, sia questo che questo.
Sì, lasciaceli, che te li riportiamo comunque mercoledì, facciamo, ecco. Patrizia fa quelle 700-800 fotocopie e poi...
Questo potete fare nelle fotocopie, invece questo no. C'ha un costo, costa solo 10.000 lire, non è un grande prezzo. Chi fosse interessato, c'ho ancora un 10-15 copie, non di più.
A tutti io ricordo che domani sera alle 6 ai Santi Apostoli faremo festa a memoria di Monsignor Oscar Romero. Chi viene prima è anche benvenuto per trovare i canti e mettere a posto la chiesa. Santi Apostoli a Piazza Venezia.
Questa grandissima, bellissima messa, sei mai venuto?
C'è una grande festa latinoamericana.
Tutti latinoamericani.
Cari, qui ci sono dei contributi della nostra relatrice che sono stati amorosamente.